In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, trasmettiamo Maria Vincolo di Unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo. Terzo incontro.
La Chiesa Nestoriana, Efeso 431.
Anno 431, data indimenticabile per la fede e per la storia della Chiesa. Si scontrarono ad Efeso le due massime scuole teologiche d'Oriente, Alessandria e Antiochia, su un punto di estrema importanza: l'unione in Cristo delle due nature, l'umana e la divina. Ma questa, che poteva essere una semplice controversia dottrinale, 50 anni più tardi divenne la posizione ufficiale di una chiesa che tuttora sussiste, la Chiesa Nestoriana. Noi la chiamiamo così, essi invece preferiscono definirsi Siri Orientali, o meglio Assiri, dal loro ceppo storico originario. Il confronto di Efeso era stato lungamente preparato. Nella seconda metà del secolo IV si estesero un po' dovunque le discussioni sul modo di intendere la presenza del Verbo Dio nell'uomo Gesù, nato da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo. Chi diceva questa presenza simile a quella dello Spirito nei profeti, chi all'opposto, come Apollinare di Laodicea, affermava che il Verbo si era così profondamente fuso con la carne assunta da Maria da abolire addirittura l'intelligenza e la volontà umana, sostituendola con quella divina. La reazione a questo asserto fu violenta, perché esso comprometteva la salvezza dell'uomo. È infatti redento solo ciò che è assunto. Se dunque il Verbo non ha fatto propria tutta intera la nostra natura, corpo e sensi, anima, intelligenza e volontà, noi non siamo ancora interamente salvati. Gregorio di Nazianzo, il teologo della Chiesa greca, scrisse in versi concisi contro Apollinare:
«Per me l'immortale nasce mortale da Vergine Madre, integro uomo per salvarmi tutto, poiché tutto Adamo cadde per cibo funesto».
Ad Antiochia la controparte trovò il terreno adatto. Prima l'insigne teologo Diodoro di Tarso, poi i suoi discepoli, l'esegeta Teodoro di Mopsuestia e il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, si schierarono a favore dell'integrità della natura umana assunta dal Verbo. Ma peccarono per eccesso, distinguendo così nettamente l'uomo Gesù, figlio di Maria, dal Verbo unigenito, figlio di Dio, da dirli uniti soltanto in modo imprecisato e senza comunicabilità nella personalità del Cristo storico. Il termine di confronto fu proprio Maria. Il suo titolo più alto, quello di Madre di Dio, Theotokos, divenne il segno di contraddizione e l'elemento rivelatore delle varie teologie. Scrive Diodoro di Tarso:
«Come si può sapere che il Dio Verbo è figlio di Dio per natura? Perché è nato dal Padre prima dei secoli. ma il corpo e l'uomo nato da Maria è forse parte della natura divina, o non piuttosto generato dal seme di David. Noi non affermiamo due figli dell'unico padre, ma che il Dio Verbo è l'unico figlio di Dio per natura. Colui poi che è nato da Maria è figlio di David per natura, figlio di Dio per grazia.
E Teodoro di Mopsuestia rincalza.
Quando ci domandano Maria è madre dell'uomo o madre di Dio, rispondiamo è ambedue, l'uno per natura di cose, l'altro per conseguenza. È infatti madre dell'uomo per natura, perché un uomo era nel suo grembo, quello che da lei nacque, ed è madre di Dio perché Dio era nell'uomo che nacque, non certo in lui circoscritto per natura, ma dimorante in lui per elezione d'amore.
Nestorio, appena eletto vescovo di Costantinopoli nel 428, proclama dal pulpito:
può mai Dio avere una madre? No, mio caro. Maria non partorì Dio. Ciò che infatti è nato dalla carne è carne. La creatura non partorì l'increato. Non ora il Padre generò il suo Verbo da una vergine. In principio infatti era il Verbo, come dice Giovanni. No, la creatura non partorì l'increato, ma diede alla luce un uomo strumento della divinità. Lo Spirito Santo non creò il Dio Verbo dalla Vergine, ma gli edificò un tempio da abitare.
Nestorio trovò un aperto rivale in Cirillo, vescovo di Alessandria, il quale, rifacendosi alla tradizione dei padri, affermava che lo stesso identico figlio unigenito, nato secondo natura dal padre, Dio vero dal Dio vero, discese, si incarnò, patì, risorse, salì al cielo, e che pertanto Maria doveva in senso proprio essere chiamata madre di Dio, avendo generato Dio in carne umana. Il Concilio di Efeso, il 22 giugno 431, ratificò la posizione di Cirillo, condannò quella di Nestorio, il quale, prima deposto, più tardi nuovamente condannato dall'imperatore, morì in esilio. Oltre i confini dell'impero, in Persia, nell'antica regione degli Assiri e dei Caldei, viveva stentata una non numerosa comunità cristiana, spesso perseguitata dalle autorità locali, perché non accettava la religione di Stato di Zoroastro e pareva tener mano ai nemici, i romani, dato che l'impero era cristiano. Questa chiesa, composta di pochi vescovadi, fu la prima a decretare nel 424 la propria autonomia e indipendenza gerarchica dalle altre chiese. Nel 486, per motivi politici e per opporsi al cristianesimo ufficiale dell'Impero Romano d'Oriente, la chiesa persiana adottò il nestorianesimo. Da allora la sua teologia seguì la linea rigida della scuola antiochena di Diodoro di Tarso e di Teodoro di Mopsuestia. La Chiesa nestoriana ebbe una vitalità straordinaria e un impeto missionario potente dal secolo VI al secolo X e oltre. Si estese all'India, all'Asia centrale, alla Cina, alla Mongolia, con molte metropoli e numerose sedi episcopali. Contava decine di milioni di fedeli. Quando i portoghesi sbarcarono in India nel 1498, ebbero la sorpresa di trovarvi fiorenti comunità cristiane. Purtroppo la persecuzione violenta dei musulmani contro i cristiani, specialmente a partire dal secolo XIV, ridusse anche la chiesa nestoriana, che si concentrò soprattutto in Mesopotamia. Ora essa ha il suo centro a Mosul, nell'Iraq. Ma la grande chiesa nestoriana di un tempo oggi è un'ombra di se stessa. I suoi fedeli sono appena 200.000. I tentativi di unione, iniziati nel Medioevo, ottennero risultati positivi nell'età moderna. Oggi la Chiesa Cattolica conta un bel numero di caldei, quasi 300.000, i quali conservano l'antico rito, modificato solo in qualche punto, ed hanno sede patriarcale a Baghdad, nell'Iraq. Anche la chiesa del Malabar, in India, che un tempo dipendeva gerarchicamente da quella nestoriana, è ora quasi interamente cattolica, con 2 milioni di fedeli e una vitalità di espansione in continuo crescendo. L'errore di Nestorio e il conseguente rifiuto del titolo Theotokos, madre di Dio, non ha impedito ai nestoriani di esprimere alla Vergine una venerazione e un amore tanto grande che resta ancora sostegno e speranza della loro fede. Pastori, teologi, esegeti, storici, innografi, dal secolo VI al secolo XIV hanno illuminato con la loro vasta produzione letteraria il forte cammino di questa chiesa. Purtroppo di tanti scritti poco è rimasto, poco fu edito. E se in un punto dommatico, quale l'unione delle due nature in Cristo, essi dipendono dai maestri nestoriani Diodoro e Teodoro, la loro cultura ha radici più profonde e propaggini più lontane del nestorianesimo. Essi infatti hanno sempre riguardato come loro massimo esponente Sant'Efrem, che sul finire del secolo IV insegnò prima a Nisibi, la loro futura sede teologica, poi a Edessa, lasciando in lingua siriaca un patrimonio teologico e liturgico imponente, anche in campo mariano. Efrem, dunque, fu loro maestro e padre. Egli, con animo delicato e linguaggio semita, canta di questa Vergine Madre la bellezza interiore, la fulgida virginità, la vita intemerata e il prodigio di quella maternità che la pone mediatrice tra terra e cielo, per colmare di doni l'umanità perduta.
Maria dette il dolce frutto agli uomini in luogo di quel frutto amaro che Eva colse dall'albero. Del frutto di Maria, ecco, si diletta il mondo. Quell'albero di vita che stava ascoso nel paradiso, in Maria germinò spuntando da essa. Con l'ombra sua ricoprì il mondo, spargendo i suoi frutti sulle genti lontane e vicine. Maria intessé una stola di gloria e la dette al padre suo che era stato denudato fra gli alberi. Se ne vestì egli castamente ed acquistò decoro. Sua moglie lo fe cadere, ma sua figlia lo sorresse, ed ei risorse eroe.
Tutta la scuola nestoriana mantiene fede a questa linea dottrinale, celebrando Maria Nuova Eva, madre spirituale dell'umanità. Ma il mistero del Natale è uno dei momenti più belli per scoprire il volto e il posto della Vergine Madre. Canta Sant'Efrem.
Venite, ammiriamo eletti la Madre Vergine, la figlia di David, la bella che partorisce un prodigio, la fonte che emana una scaturigine, la nave dei gaudi resa onusta dal Padre del carico delle buone novelle. Colei che nel seno puro accolse e portò quel nocchiero grande del mondo per cui mezzo regnò la pace in terra e in cielo.
Gli fa eco nel secolo XIII l'innografo Giorgio Varda, i cui inni furono accolti nella liturgia nestoriana.
Da Maria è sgorgata una fonte che 4 bocche han propagato, di cui si è inebriata la terra benedicendo il suo nome. È lei il roveto ammirabile che fu incendiato dal fuoco. Per 9 mesi ha in lei abitato un fuoco incandescente. È il vello di lana che accolse con Gedeone la rugiada. Come il vello era prima secco, così Maria era pura. La concupiscenza non la sfiorò, il peccato non la macchiò. E come il vello accolse la rugiada, mentre la terra rimaneva secca, così in Maria venne a dimorare lo Spirito ed ella santificò ogni cosa.
Anche i trattati teologici più austeri sono cosparsi di simili immagini bibliche, intrecciate con espressioni d'ammirazione e di lode, perché la mentalità semita è tutta pervasa da afflato lirico e mistico. La liturgia è il luogo dove il popolo celebra la lode di Dio e i divini misteri ed è insieme lo strumento privilegiato di trasmissione della verità. Il rito caldeo rappresenta la primitiva liturgia della Mesopotamia e della Persia. Nel ciclo dell'anno liturgico ricorda tre feste mariane antiche di sapore prettamente orientale: il 26 dicembre, il 15 maggio, il 15 agosto. Il 26 dicembre, giorno dopo il Natale, è la festa della congratulazione della Santa Vergine. Come si presentano le congratulazioni ad una mamma che ha dato alla luce un bambino, così tutto il popolo accorre a porgere le sue felicitazioni a Maria che ha generato Gesù. Lo stupore e la gioia dei cuori vengono interpretati dagli inni liturgici.
Si vide mai una figlia vergine perpetuare il nome di vergine ed avere un figlio senza unione? Oh prodigio che supera ogni parola.
E lo stupore si muta in preghiera.
La Chiesa dice a Maria: vieni, andiamo insieme a pregare il figlio del Padre per i peccati del mondo. Pregalo tu che l'hai allattato. Anch'io lo pregherò, perché egli ha mescolato il suo sangue alle mie nozze. Tu lo preghi come madre, io come sposa. Egli ascolterà la madre e risponderà alla sua sposa.
Il 15 maggio è la festa di Nostra Signora delle Sementi. Si implora la protezione di Maria sulla mietitura che incomincia. La liturgia canta la sua potente intercessione. Il 15 agosto è l'Assunzione, la festa più grande, preceduta presso i nestoriani da 7 giorni di digiuno. Essa forse si ispira all'uso orientale di accorrere in folla dove qualcuno è morto. Qui, secondo la leggenda, accorrono tutti: apostoli, profeti, patriarchi ed angeli. Il corpo della Vergine viene trasportato incorrotto nel cielo, mentre la Chiesa della Terra implora:
Signore, rendici degni per la tua misericordia di gioire con lei nella vita che non ha fine.
L'ufficio divino abbonda di inni, antifone e preci alla Vergine. Ogni giorno alle lodi e ai vespri, negli inni dei martiri, la penultima strofa è dedicata a Maria e nella distribuzione ciclica in 2 settimane della preghiera quotidiana di lode, il lunedì, il martedì, il giovedì, l'inno della sera si chiude invocando Maria. Ma il giorno a lei dedicato è il mercoledì. Mattina e sera la lode si apre rivolgendosi a lei.
Maria ha glorificato il Verbo Figlio nel suo seno, è diventata madre e serva di Gesù, il Salvatore di tutti. Perciò tutte le creature esultano nel giorno della sua festa e sono invitate a un'assemblea radiosa per la gioia che non ha fine. E noi, con tutte le generazioni, la diciamo beata e rendiamo grazie a colui che l'ha scelta come dimora della sua figura gloriosa.
Oltre che nella preghiera liturgica, Maria occupa un posto particolare anche nella devozione privata dei nestoriani. Molti luoghi sono a lei consacrati, molti portano il suo nome, tutti abitualmente l'invocano. Possiamo dunque affermare che, fatta eccezione della diversa interpretazione del termine Theotokos e di qualche verità rimasta ancora in embrione, come la traslazione in paradiso del corpo incorrotto ma inanimato di Maria, i nestoriani vivono una così profonda presenza di lei nella loro vita e così altamente la cantano da dire che sono anch'essi testimoni di una tradizione universale e che Maria sarà, l'auguriamo di cuore, il tramite che li porterà tutti all'unità della Chiesa.
Sotto il manto delle tue preghiere noi ci rifugiamo in ogni ora, casta Maria. Esse ci difenderanno in ogni tempo. Per esse, nel giorno del giudizio, troveremo misericordia e pietà.
In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, avete ascoltato Maria, vincolo di unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo, terzo incontro.
La Chiesa Nestoriana, Efeso 431.
Con le voci di Franca Salerno,
Silvio Albani,
Mario Colli.
Alla console Aldo Angela.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.